Sono Claudio Visentin, storico dell'Università della Svizzera Italiana, con me Pietro Montolfani, storico a sua volta, direttore della Biblioteca Salita dei Frati. Benvenuto Pietro a questo secondo appuntamento.
Ben ritrovati.
Allora, la puntata di oggi continua la nostra serie dedicata alle storie a confronto. Questo ciclo affronta soprattutto il tema della guerra e della pace, che ovviamente vanno sempre assieme, la guerra, tema del giorno, lo affronta da un punto di vista un po' particolare. Come dice il titolo stesso, guerra e pace, che non è un titolo evidentemente nostro, però abbiamo saccheggiato un po' per gioco dei titoli famosi in tutta questa serie. Il titolo guerra e pace ci ricorda che la letteratura in fondo ha sempre cercato di pensare e soprattutto di raccontare la guerra.
Potremmo dire che la letteratura inizia parlando di guerra, perché i poemi omerici, che sono tra le primissime attestazioni di scrittura letteraria, affrontano il tema bellico di petto, con l'Iliade soprattutto, in misura minore un po' diversa con l'Odissea, poi la tradizione latina, quella di Virgilio e dell'Eneide, continua in questo solco, ma sostanzialmente non dimentica il tema dello scontro frontale tra personalità forti, tra carismi, cioè l'eroe, ma in seconda battuta, un po' più sullo sfondo, anche tra i popoli, ed è un tema che attraversa la letteratura e quasi quasi potremmo dire le dà il là, è proprio la matrice iniziale di tutto lo scontro, l'agonismo, l'antagonismo.
Non hai citato il tuo amato Manzoni perché c'è della freddezza, eh?
Anche Manzoni parla della guerra, direi ancora di più sullo sfondo. È chiaro che negli ultimi capitoli, verso la fine della storia privata di Renzo e Lucia, c'è la calata dei Lanzichenecchi, c'è lo sfondo delle guerre di Mantova, quindi il 600 lombardo, spagnolo, è evidentemente attraversato da guerre, non solo da carestie, quindi il tema inevitabilmente entra a sconvolgere come una bufera. Ecco, questa è un'immagine manzoniana che poi torna in Montale, per esempio. L'immagine della guerra che arriva come un temporale e stravolge la vita comune.
Se chiedi a me, io citerei subito per esempio anche Erich Maria Remarque, anche perché è molto legato ai nostri luoghi qui ticinesi. Come sappiamo, lui dopo la Prima Guerra Mondiale si ritirò a Ronco sopra Ascona, dove ancora oggi è sepolto, con la moglie, la diva Paulette Godard, e Erich Maria Remarque scrive Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è uno dei grandi libri dedicati al racconto della guerra, la Prima Guerra Mondiale, non più la guerra eroica dell'Iliade, ma la Prima Guerra Mondiale vista da un giovane soldato tedesco, la guerra come fango, come mutilazione, come annientamento di un'intera generazione. Insomma, la grande letteratura ha sempre raccontato la guerra, prima come epopea e destino, poi come tragedia politica, ultimamente sempre più spesso come distruzione, smarrimento, disumanizzazione. Ecco, abbiamo detto che questa puntata di oggi prende il nome appunto da un romanzo celebre, Guerra e Pace, Lev Tolstoj, 1869 la pubblicazione. Al centro ci sono le guerre napoleoniche, più o meno tra il 1805 e il 1812. Qualcuno dice il romanzo che meglio ha colto l'essenza della guerra moderna, o forse l'opera che ha saputo veramente mettere la guerra al centro della scena.
Ma diciamo, quando Tolstoj lo scrive tra il 1865 e il 1869, la memoria dell'epoca napoleonica era ancora abbastanza viva. C'erano persone che potevano dire di avere visto le campagne napoleoniche dal vivo, di avere visto la distruzione anche nel paesaggio russo nel quale Tolstoj viveva. E quindi c'era una memoria viva che poteva entrare nella pagina. Poi bisogna dire che Tolstoj si è dato tutto il tempo, tutte le pagine, più di migliaia di pagine, per sviscerare questo tema. Ma la cosa interessante è che lui non lo concepisce come un monoblocco, cioè come un unico argomento da tematizzare, ma lo mette in relazione dialogica, dinamica, con il suo negativo, il suo opposto, cioè la pace, perché guerra e pace non per nulla è un titolo duplice, è un titolo che ha l'ambizione di affrontare due mondi, quelli che per Leone Ginzburg erano da un lato il mondo storico, quello della guerra, quello delle grandi dinamiche dell'umanità che non considerano i singoli e considerano soltanto le dinamiche di potere, e dall'altra parte invece il mondo umano, il mondo della pace, il mondo del privato, di tutti i giorni, delle piccole ambizioni, dei piccoli desideri, delle piccole meschinità, che è il mondo che vediamo soprattutto nei primi capitoli di Guerra e Pace. Qui noi, per chi l'ha letto, sa che ci sono tre piste, potremmo dire così, tre famiglie che in qualche misura poi si relazionano tra di loro, tre salotti, quello di Andrei Bolsconsky, il principe bellissimo che non riesce a stare con la moglie, che va in guerra quasi per sfuggire al suo privato, e poi c'è Piotr Bezukhov, che è una persona particolare che fa fatica a stare in società, con qualche problema di relazione con i suoi simili, ricchissimo per meriti non suoi. E poi Natasha Rostova, il personaggio femminile per eccellenza, che poi anche lei entrerà in questa dinamica relazionale molto intricata, molto affascinante. La guerra preme perché, lo ricordavamo, in epoca napoleonica c'è un tentativo fallito, come saranno tutti i tentativi falliti, di invadere la Russia. E la guerra prima è un discorso di salotto, poi si avvicina sempre di più fino ad arrivare a Mosca, fino ad arrivare a sconvolgere la vita borghese o aristocratica o comunque privata di tutte queste persone che prima ne parlavano come parlavano di tanti altri argomenti. E qui noi vediamo tra l'altro delle dinamiche tipicamente salottiere, cioè di schieramento, c'è chi parla di Napoleone quasi con fascino, quasi con riverenza, perché è stato colpito dal suo carisma, è il caso di Piotr Bezukhov. Ci sono altri per i quali invece Napoleone è una sorta di incarnazione del demonio e quindi riempie una casella che è quella del nemico per antonomasia. Già il fatto che ci siano queste due opinioni, queste due dinamiche, sono significative di come possiamo affrontare il tema della guerra avendo opinioni diverse, ed è un po' quello che vogliamo fare noi.
Tra l'altro, guerra e pace o pace e guerra?
Allora, qui i linguisti russi, gli slavisti, ci insegnano che la traduzione italiana guerra e pace in realtà è sbagliata. È sbagliata non per gli elementi guerra e pace, vojna i mir, se ho pronunciato correttamente, ma per l'accento che viene messo su questi due termini. Se noi diciamo guerra e pace, ci sentiamo pacificati perché la retorica, la lingua italiana, si appoggia sul secondo termine. Cioè, se parliamo di guerra e pace, parliamo più di pace in italiano. Invece per i russi, quando c'è una contrapposizione, un endiadi, un elemento duplice, l'accento va posto sul primo termine. Quindi Tolstoj intendeva parlare soprattutto di guerra. Quindi noi forse oggi dovremmo tradurre questo libro come pace e guerra.
Bellezza e complessità delle traduzioni. Un tema che mi sembra centrale e molto moderno nella visione di Tolstoj è quello appunto del significato della guerra. Noi abbiamo parlato ieri di von Clausewitz e di questa idea molto razionale che in fondo il teorico prussiano sosteneva che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, e quindi gli conferiva una razionalità e gli conferiva una finalità nella storia dell'uomo. Nel mondo di Tolstoj invece mi sembra, da lettore meno esperto di cose russe naturalmente, di te, la guerra è un momento invece piuttosto violento, caotico, anche illusorio, nel senso che la capacità di controllare la guerra si mostra spesso insufficiente e la guerra va anche dove vuole andare lei. Quindi quando noi per esempio cerchiamo delle parole chiave, come facciamo spesso oggi, c'è confusione, paura, disordine, casualità, sofferenza, fisica, incomprensione. Ecco, i piani dei generali vengono regolarmente smentiti dai fatti, i singoli vedono solo frammenti di queste grandi battaglie, la battaglia stessa è un'esperienza caotica e terribile. È interessante perché tra l'altro mi ha ricordato un altro libro importante, Stendhal, La Certosa di Parma, dove si racconta la battaglia di Waterloo, ed è raccontata anche qui in un modo antieroico, confuso, cioè il protagonista Fabrizio Del Dongo non capisce quasi nulla di quello che sta accadendo intorno a lui, non vede la battaglia, cioè come la vedono spesso gli storici o come vorrebbero vedere i generali, dall'alto a volo d'uccello, la vede dal basso, la vede frammentaria, confusa, intermittente, vede i cavalli, il fango, gli spari, i soldati che corrono da tutte le parti, gli ordini che non si capiscono, la paura, la stanchezza, gli episodi isolati. Ecco, questa idea che si affaccia in Tolstoj e che è molto forte anche in Stendhal, della guerra caotica, della guerra riconducibile più a una teoria del caos che a una filosofia politica, mi sembra un'idea molto moderna.
Lo è sicuramente, perché cambia il punto di vista e prova a guardare le cose dal basso. Certo, è una riflessione che non è accettabile dal punto di vista di un politico o di un generale, perché mette lì troppa entropia, non è possibile ragionare con il caos, non è possibile metterlo in una scatola. Invece a noi che siamo uomini di cultura, che ci interessiamo ai fenomeni di lungo periodo, uno sguardo dall'interno di una battaglia, dal basso, quasi cinematografico. Mentre tu parlavi mi venivano in mente scene tipo Black Hawk Down o Salvate il soldato Ryan. Oggi i film di guerra raramente sono visti dall'alto con i soldatini, le pedine, i grandi spostamenti di truppe, ma sono quasi sempre dall'interno, sono difficili da vedere, sono faticosi. Ma abbiamo finito a parlare di cinema, in realtà eravamo partiti dalla letteratura. Allora torniamo al punto di partenza, torniamo a Tolstoj e alla figura di Napoleone, che è il grande motore immobile del suo romanzo. La sua novità, secondo te, dove sta?
Allora, io credo, senza dubbio con Napoleone l'arte della guerra fa un salto, sia perché lui è un genio militare, naturalmente, è un generale straordinario, è uno dei grandi generali della storia dell'umanità, è un nuovo Annibale in un certo senso, ma sia anche perché l'organizzazione politica ed economica della guerra cambia proprio con lui. E si capisce meglio questa novità e questo cambiamento che appunto Tolstoj o Stendhal colgono molto chiaramente, che qui c'è qualcosa di nuovo e di rivoluzionario, se noi lo confrontiamo con le guerre precedenti. Ecco, forse nel Settecento, per l'ultima volta nella nostra storia recente, la guerra è rimasta nei suoi confini, nei suoi spazi, cioè ha saputo controllare il suo potere distruttivo. Erano le cosiddette guerre di equilibrio, penso Successione Spagnola 1701-1714, Successione Austriaca dal 40 al 48 e poi la Guerra dei Sette Anni dal 1756-1763. Noi abbiamo, per l'ultima volta forse da allora, diciamo, abbiamo delle guerre limitate dove ci sono degli obiettivi, delle guerre di equilibrio, guerre caute, guerre prudenti, guerre potremmo dire sagge, una parola che noi oggi con la guerra non associamo mai. Certo, per le popolazioni che vedevano passare gli eserciti non era sempre uno scherzo, però diciamo guerre di impatto minore rispetto a quelle che erano venute prima, le terribili guerre di religione, ma anche quelle che sono venute dopo, le due guerre mondiali. In sostanza c'è una politica che ha degli obiettivi, c'è una diplomazia che non dorme mai, che sta continuamente tessendo alleanze e accordi. Quando qualcosa si blocca, quando il meccanismo non funziona più, scendono in campo gli eserciti, si lascia la parola alle armi, come si dice, però appena si vede come va una battaglia, quali sono i risultati, chi sembra prevalere, si torna subito a trattare. Quindi c'è una grande facilità a fare delle paci. Ecco, forse qualcosa che noi oggi abbiamo perduto è proprio questa capacità di fare la pace, e che invece nel Settecento è considerata prioritaria rispetto alla capacità di fare la guerra. Non appena la guerra ha dato un'indicazione, e si cerca subito di fare una pace. E questa senza dubbio è qualcosa che Napoleone rivoluziona. È come se lui mettesse nel sistema un'energia nuova, una mobilitazione di forze nuove.
Ci si potrebbe chiedere innanzitutto quali erano i limiti che Napoleone si era dato, perché se lui non avesse sconfitto l'impero austriaco e l'impero russo, a che punto della geografia dell'Europa o dell'Asia si sarebbe fermato? Lo stesso discorso si può fare naturalmente anche per Hitler e per tutte quelle persone, poche per fortuna nella storia, che non si danno limiti e che hanno un'ambizione che è come se debordasse dallo schema consueto. Questo nasce dal fatto che, oltre alle capacità indubbie che sono politiche, militari, strategiche, siamo di fronte ad un carisma che fa eccezione, che veramente è fuori scala, larger than life. Se noi guardiamo, torniamo al cinema, la versione secondo me molto bella di Ridley Scott di Napoleone rende proprio l'idea di un carisma che non riesce a stare da nessuna parte perché deborda da tutte le parti. Ha provato a descrivere questa impressione lo stesso filosofo tedesco Hegel quando il 13 ottobre 1806 vide Napoleone a Jena, gli passò davanti durante una parata a cavallo e lui lo fissò in una formula che rimase famosa: Die Welt Seele zu Pferde, lo spirito del mondo a cavallo, come se Napoleone concentrasse in sé le dinamiche stesse della sua epoca. Cioè lui aveva aperto una nuova stagione dell'umanità e di conseguenza anche un nuovo modo di fare la guerra, di fare la politica.
Certo, un generale straordinario, ricordiamo per esempio la sua incredibile rapidità operativa. Napoleone porta la guerra a un livello di velocità che sino ad allora non si era mai visto. Quando giunge la voce dei suoi spostamenti, lui è già da un'altra parte, è già altrove. Però non dimentichiamo che in un certo senso Napoleone libera anche un genio della lampada, cioè libera la guerra moderna dai suoi limiti delle guerre di equilibrio, e quindi la guerra con lui diventa una guerra dove c'è una mobilitazione in massa, non ci sono più eserciti di mestiere, non ci sono più eserciti mercenari come gli svizzeri avevano sempre contribuito a creare fino a quel punto, c'è un'intera nazione in armi e quindi c'è una potenza di fuoco straordinaria, e non solo una mobilizzazione di massa, ma c'è anche un ruolo nuovo dell'ideologia. Non si combatte più solo per un re, non si combatte per una provincia, per un territorio, non si combatte per ritoccare un confine, si combatte in nome della rivoluzione, dei valori superiori, di una nuova visione del mondo. Però, detto questo, visto che siamo in conclusione di questa seconda puntata, appunto, più letteraria, ecco, Napoleone incarna lo spirito del mondo, Hegel lo vede passare, lo vedono passare un po' anche i nostri connazionali ticinesi, ai quali Napoleone sconvolge non poco la storia. Ecco, alla luce della critica storica del tempo passato, il Ticino a Napoleone gli vuole bene, cioè vede di più gli aspetti positivi o negativi del suo passaggio? Ci piace Napoleone?
Sni. Se stiamo alle fonti d'epoca, soprattutto quelle a stampa, Napoleone piaceva tantissimo. Nei primi decenni dell'Ottocento le tipografie, soprattutto luganesi, ma in generale della Svizzera italiana, pubblicano una gran quantità di testi in elogio a Napoleone, già defunto Napoleone, intendiamoci, per esempio il 5 maggio di Alessandro Manzoni, una delle prime edizioni è stampata a Lugano. Però se invece guardiamo ad altri tipi di testimonianze, per esempio, che so, le statue nelle piazze, non ce n'è una. Questo vuol dire che Napoleone ha fatto tanto per la Svizzera italiana, ha fatto in modo che il Canton Ticino diventasse cantone, quindi venisse portato a livello delle altre regioni della Svizzera, però aveva portato un tale sconvolgimento, mi verrebbe da dire che quasi oggi noi ringraziamo quasi più i generali russi che poi hanno portato la pace che non lo sconvolgimento della bufera napoleonica.
Quindi questa seconda puntata di Storia e Confronto, dal titolo Guerra e pace, dedicata alle guerre napoleoniche, non si conclude con l'appello a erigere una statua a Napoleone?
Preferirei di no.